Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 11. Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è l'8 di gennaio 2015, prima puntata dell'anno 2015, e per commenti e domande, per interagire con noi durante questa diretta, se ci state ascoltando in diretta, ma anche se lo fate quando ci ascoltate in differita, in qualche modo probabilmente le vostre parole ci arriveranno. Utilizzate l'hashtag Astronauticast, cancelletto Astronauticast, su Twitter o Google Plus. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, sotto un, penso, una sorta di tempesta. Non so, c'è un vento fortissimo, piove e sono reduce da due giorni di influenza, quindi abbiate pazienza per la mia voce e per la mia sanità mentale. Non dovreste notare la differenza dalle altre puntate. Ma con me c'è tutta la squadra, a partire da Modena. Facciamo così fin quando la tecnologia lo supporta. Riccardo Rossi che scuote la testa.
Mi hai preso in contropiede, cavolo Mike. Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo anno. La stagione è sempre la stessa, perché noi facciamo come le scuole, cambiamo la stagione a settembre, ma... Vi auguro un buon 2015 e naturalmente in compagnia del vostro podcast astronautico preferito.
Facciamo non facciamo la pausa di mezza stagione come le serie TV. Non facciamo tipo una puntata intorno a novembre con Paolo Amoroso in pericolo e poi sveliamo che verrà salvato intorno a marzo, così funzionano le serie americane. No, non lo facciamo, quindi Riccardo Rossi continua senza sosta anche a cavallo di Capodanno con Space Humor, twitter.com/spacehumor, più o meno, fa segno più o meno con la testa, ma l'ispirazione potrebbe cogliere in qualsiasi momento.
E che adesso mi sono intrippato a scaricare le immagini che vengono giù dalla Expedition. Appunto, 42.
Quello è un'altra cosa che potremmo segnalare, ma invece di farlo all'inizio del podcast, come facciamo di solito con i punti di riferimento dei nostri ospiti.
Lo faremo alla fine.
Esatto. Continuiamo. Fai i compiti, Luigi Morielli.
Grazie per la citazione dei compiti. Non sono più compiti, sono ricerche. Vabbè. Un saluto a tutti da Luigi Morielli, da Carmagnola. Reduce di aver corretto la ricerca sulle energie alternative della figlia. Infatti siamo partiti in ritardo anche per questo motivo. Vi chiedo scusa anche da parte mia per questo ritardo sull'avvio della puntata. Comunque, buona puntata buon anno e buona puntata a tutti.
Buon anno, vero, potevamo dirlo. E sì, insomma, cominciare con le energie rinnovabili è un buon auspicio per il futuro. È considerato che 2015 è l'anno del futuro, del film Ritorno al futuro, è ottimo, direi. Completiamo il giro. Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Io a Capodanno non ho cantato le canzoni di Celentano come l'equipaggio di Samantha, per esempio possono aver cantato gli astronauti della Via Gluck, ma ho comunque lavorato su un payload di panettone piuttosto grande.
Molto bene, quindi quando faranno il primo volo di test della Dragon con equipaggio metteranno invece del formaggio un bel panettone. Bello vedere il panettone come un payload. Bene, 2015 gennaio significa anche che è ora di rinnovare le vostre associazioni, le vostre iscrizioni all'associazione ISA. Non è vero, Paolo?
Sì, l'inizio dell'anno è il periodo ideale per rinnovare le iscrizioni all'associazione ISA, la nostra associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, oppure iscriversi per la prima volta. le modalità sono indicate sul nostro sito isa.it, vi basta cliccare la voce del menu orizzontale superiore associarsi a ISA e lì ci sono sia tutte le informazioni sulle modalità e i costi di iscrizione, sia naturalmente i bottoni PayPal che vi consentono di versare la quota associativa. Vi ricordiamo che queste quote associative rappresentano la nostra principale fonte di finanziamento. La nostra è un'associazione senza fini di lucro per la divulgazione dell'astronautica e delle scienze spaziali e le vostre donazioni, vi dicevo, rappresentano la principale fonte di finanziamento con cui paghiamo una serie di spese varie, la più importante delle quali, nel 2014 abbiamo avuto modo di fare con piacere questa spesa, cioè la nostra convention annuale Astronauticon, ma ce ne sono altre che riguardano per esempio le risorse online che utilizziamo, l'hosting dei nostri siti, software vario. E abbiamo avuto dal punto di vista di ISA un'associazione, un anno intenso nel 2014. Non solo abbiamo ripreso la nostra convention che aveva avuto una pausa nel 2013, ma abbiamo anche svolto un'intensa attività di informazione sullo spazio, in particolare per la missione futura sul nostro sito di notizie Astronauti News. Poi abbiamo fatto anche un redesign grafico di tutti i nostri siti, in modo da non solo avere una veste grafica migliore e più bella, ma anche più funzionale perché è utilizzabile su tutti i tipi di dispositivi. È un sistema responsive che si adatta automaticamente al tipo di schermo che utilizzate, da un semplice smartphone o magari a uno schermo da computer enorme. Comunque, dicevo, vi invitiamo nuovamente a rinnovare l'iscrizione all'associazione ISA oppure a farla per la prima volta in modo da sostenere le nostre attività e vi ringraziamo in anticipo.
Ottimo. Io volevo anche, di solito nell'interludio, ci stiamo anticipando tutto, abbiamo anticipato un link della settimana a momenti, adesso abbiamo anticipato la richiesta di iscrizione a ISA e anche l'esposizione accidentale dei vostri amici tramite i social network su Facebook, ad esempio. Sappiate che siamo circa a 2000 like quasi a 2000 like su Facebook per la pagina di Astronauticast. Se siete ascoltatori, avete un account Facebook e ancora non l'avete fatto, andate su facebook.com/ Astronauticast e mettete like. Siamo quasi a 2000, non vuol dire assolutamente nulla, è un traguardo simbolico però e ci farebbe piacere raggiungerlo. Mi pare che oggi pomeriggio fossimo a 1957 like e quindi
Che per una pagina di
19
spazio è un buon
19
numero perché è l'inizio dell'era spaziale.
giusto, giusto, è un bel numero.
Siamo a 1960, adesso non so se è stato il.
Arriviamo almeno a 61, che è il lancio di Gagarin.
certo.
Poi cominciamo a mettere le milestone. Vediamo la settimana prossima che cosa succederà. Nell'anno in cui saremo, se sarà speriamo sarà già nel futuro, però potrebbe essere che ci daremo un evento spaziale dell'anno in cui atterriamo la settimana prossima, ci dimenticheremo, non vi preoccupate. Bene, allora possiamo proseguire con le news della settimana. Abbiamo un sommario, facciamo un sommario, ho deciso che è bello fare i sommari di questi tempi, no? Allora abbiamo SpaceX. Ricky mi guarda sconvolto, è così. Abbiamo SpaceX con un bell'articolo.
Peppe.
Posso rimetterlo? SpaceX con un bell'articolo di Alberto Zampieron su Astronaut News. Parliamo un attimo della sua timeline, del suo manifesto di lanci. Abbiamo sempre nell'ambito privato Sierra Nevada Corporation, che vi ricordate aveva fatto un ricorso, vediamo com'è andata. E poi con l'Unmanned, un po' Your Robot, diciamo, la sonda Dawn, e poi il ritorno sulla terraferma di Orion, e vediamo in che condizioni si trova dopo il suo lancio di test. La prima notizia è già mia, quindi possiamo continuare con la mia voce in sofferenza. con questo articolo di Alberto Zampironi. Diciamo che normalmente gli articoli su Astronaut News possono essere classificati come cronaca, perché normalmente gli articoli parlano dei fatti nell'ambito spaziale in maniera abbastanza asettica, però nulla ci vieta, non abbiamo mai deciso di essere imparziali o di essere necessariamente impersonali. E in questo caso Alberto Zampironi, da esperto dell'ambiente qual è, ha deciso di dire la sua opinione, che più o meno penso rappresenti Astronaut News nel suo insieme, abbastanza, su SpaceX. SpaceX dal 2002 è un'azienda molto recente, ci ha abituato bene. Abbiamo visto il Falcon 1 arrivare dopo qualche anno di gestazione, un piccolo vettore, ma serviva fondamentalmente a testare il loro motore Merlin. Il motore Merlin è servito in una configurazione diversa, con molti più motori, a dare vita al Falcon 9, un vettore importante che ha ricadute commerciali e che è stato la leva che ha abilitato SpaceX ad avere la capsula Dragon, a poter mettere in orbita in maniera indipendente la capsula Dragon, che gli ha permesso di vincere un contratto con NASA per il rifornimento della stazione spaziale. Poi il Falcon 9 è stato aggiornato alla versione 1.1, che non è un aggiornamento banale, non è un minor number, insomma, hanno cambiato la configurazione geometrica dei motori e un sacco di altri miglioramenti proprio in previsione di un'altra evoluzione, che è il Falcon 9R, un'eterna promessa, ma che vede un bel po' di avanzamenti, una versione riutilizzabile, almeno il primo stadio riutilizzabile di questo Falcon 9. Poi c'è il Falcon Heavy, che doveva essere lanciato nel 2013 e ancora non è stato lanciato, cioè già un contratto venduto, almeno un contratto sono sicuro. E cominciate a vedere che di tutte queste bellissime promesse cominciano a vedersi le prime battute di arresto. Non è assolutamente una critica nel merito, non pensiamo che SpaceX stia sbagliando nulla, però Alberto Zampironi nel suo articolo cominciava a mettere giù nero su bianco delle cifre per far vedere che effettivamente le difficoltà a cui siamo abituati nell'osservare l'attività spaziale, le difficoltà che affliggono le varie agenzie spaziali non risparmiano i privati, e non risparmiano neanche i privati innovativi ed efficienti come SpaceX. Vediamo un po': il 2014 doveva avere 12 lanci, incluso quello del Falcon Heavy, che era stato riportato dal 2013. In realtà di questi 12 lanci già avevano dei ritardi accumulati dal 2013, quindi il piano prevedeva 12 lanci. Quanti a consuntivo? Il 2014 è finito. Quanti sono stati lanciati? 6. Erano previste 4 missioni SPX per la stazione spaziale internazionale, fondamentalmente portare la capsula Dragon a bordo della stazione con dei rifornimenti, e di queste solo due hanno volato. L'ultima doveva volare alla fine dell'anno, è stata rimandata più volte fino alla fine di dicembre, poi è stata rimandata ulteriormente per il beta angle elevato, e poi prevista per ieri è stata ulteriormente posticipata al prossimo sabato. Quindi già ci troviamo nel 2015. Vediamo allora il 2015 che cosa prevede per SpaceX. Allora abbiamo 6 lanci carried over, come si dice, riportati dal 2014, più 12 che erano già stati messi a calendario, sono lanci per l'industria privata, per gli satelliti commerciali, più ovviamente quelli per la stazione spaziale, per un totale di 18 lanci, 6 del 2014 più 12 di quest'anno, 18 lanci. Significherebbe lanciare un Falcon 9 ogni 3 settimane. Fosse uno di questi, conta anche un Falcon Heavy. Comunque, vedete che è una tabella di marcia abbastanza ambiziosa. In più ci sono due test di abort per la capsula Dragon Manned, che ha quei motori Super Draco che permettono di agire come una torre di emergenza, quindi allontanare la capsula dal vettore. Poi mi dicono dalla chat che sarebbe stato domani il lancio, ma è stato posticipato a sabato. Cioè, ho detto quello, probabilmente mi sono mangiato qualche parola. Insomma, non è una critica nel merito a SpaceX, non credo che si possa scatenare il solito tifo da stadio che si scatena un po' con SpaceX, però è interessante vedere questi numeri, è interessante vedere che non sono così diversi dalle difficoltà che aveva NASA, ad esempio, nel mantenere una tabella di marcia con lo shuttle, che era molto più complesso e che aveva tutto un altro ordine di grandezza di spese. Però ridimensiona un attimo quelle che sono le aspettative di SpaceX. Si sperava, credo, il fatto che uno dei motivi per cui la tabella il manifesto dei lanci era così aggressivo, che si sperava magari di avere un'accelerazione quando il Falcon 9R, quello riutilizzabile, sarebbe entrato in servizio. Sta di fatto che non siamo ancora riusciti a vedere un atterraggio sulla piattaforma, che è bellissima, abbiamo parlato in maniera completamente entusiasta nelle precedenti puntate. Ma non siamo ancora riusciti a vederlo e sicuramente va a incidere sulla tabella di marcia. Se dico ancora una volta tabella di marcia, uccidetemi. E poi c'è stata l'esplosione del Grasshopper, quel dimostratore tecnologico che è fondamentale per fare atterrare il primo stadio del Falcon 9R ed è abbastanza preoccupante per SpaceX. Vediamo come proseguirà. Andate a leggere l'articolo di Alberto, che non è così triste, è semplicemente una bella analisi. E Astronaut News è orgogliosissima di avere un caporedattore e un opinionista come Alberto. Io sono stato molto soddisfatto da quell'articolo. Cosa ne pensate?
Sì, più che altro è interessante il fatto che abbia messo insieme, confrontato e valutato una serie di dati che sono pubblici, ma su cui raramente non si riflette complessivamente. Quindi è una semplice analisi di fatti e è un confronto tra le promesse e la realtà.
Ok, proseguiamo allora con la scaletta. Appunto, parlavamo di SpaceX e della sua Dragon Mand. Uno degli esclusi Sierra Nevada con il Dream Chaser aveva fatto ricorso e co come era a suo diritto e com'è andata Paolo?
Beh, è andata male perché il ricorso non è stato accolto. Innanzitutto ricordiamo la vicenda. La società aerospaziale Sierra Nevada Corporation, alla fine di settembre del 2014 aveva presentato ricorso per l'esclusione dal contratto CCTCAP, vediamo tra un attimo di che cosa si tratta. È un ricorso che doveva essere valutato da un'agenzia governativa americana che si chiama Government Accountability Office, in sigla GAO, che è un'agenzia governativa che fornisce servizi di analisi e di valutazione al Congresso americano su una serie di questioni su cui viene consultata. Il GAO,
Tirandola
questa
proprio
agenzia.
all'estremo, sarebbe la Corte dei Conti in Italia, giusto per dare un parallelo assolutamente.
Sì, ma diciamo che forse il GAO ha una serie di compiti più generali, non si occupa soltanto di valutazioni, forse o prevalentemente di valutazioni di carattere economico, come forse è più vicino all'attività della Corte dei Conti. Comunque sostanzialmente sì, una specie di Corte dei Conti. Il GAO aveva tempo fino al 5 di gennaio del 2015 per dare una sua valutazione su questo ricorso, cosa che ha fatto. Il testo completo del ricorso, diciamo subito che non è disponibile perché riguarda un contratto con una serie di tecnologie che presentano elementi riservati che non possono essere resi pubblici, quindi per il momento è stato diffuso soltanto un comunicato firmato da un legale del GAO che si chiama Ralph White, che ha dato una sintesi della decisione annunciando che, anzi invitando le parti in causa a pubblicare delle dichiarazioni pubbliche basate sul testo che loro vedranno, cioè solo le parti in causa vedranno questa decisione. Parlavamo di questo contratto per il CCTCAP, è una sigla che sta per Commercial Crew Transportation Capabilities e che riguarda una fase di quei progetti della NASA per acquistare servizi di trasporto spaziale da aziende private in particolare. E questo era il contratto con cui la NASA chiede ad aziende private lo sviluppo di un veicolo in grado di trasportare astronauti verso la stazione spaziale, cioè la piena capacità di raggiungere la stazione spaziale con astronauti a bordo e di ritornare a terra. Avevano presentato un'offerta per questo contratto CCTCAP, tre società, Boeing, la società aerospaziale Boeing, la SpaceX di cui parlavamo prima, per una versione della sua capsula Dragon con equipaggio. Boeing aveva presentato la proposta della capsula CS-700 su cui stavo lavorando insieme con, cioè come sta facendo anche SpaceX e Sierra Nevada, la fase iniziale di questo progetto di sviluppo. Poi il terzo concorrente era proprio Sierra Nevada Corporation che aveva presentato un veicolo di tipo diverso, aveva presentato lo spazioplano Dream Chaser, lo spazioplano riutilizzabile che è una specie di space shuttle ma di dimensioni molto, molto più ridotte, in grado comunque di trasportare 7 astronauti. A metà di settembre del 2014 la NASA aveva scelto di finanziare soltanto le proposte di Boeing e SpaceX, quindi escludendo Sierra Nevada, da qui la decisione di Sierra Nevada di presentare questo ricorso, in cui aveva rimproverato alla NASA di avere presentato due serie di criteri di valutazione delle proposte. Una in fase di pubblicazione del bando con i requisiti, e un'altra poi nella fase di valutazione effettiva. In particolare, Sierra Nevada aveva contestato che nella pubblicazione del bando la NASA non aveva dato particolare importanza al rispetto dei tempi, quindi la necessità di avere questi veicoli certificati per entro la fine del 2017 per poter iniziare i lanci entro la fine del 2017, ma aver proposto altri criteri a cui aveva dato più importanza, per esempio criteri come quelli di costo. Il GAO ha fatto una valutazione di metodo e non di merito, cioè ha valutato soltanto se i criteri adottati dalla NASA in fase di scelta sono gli stessi annunciati nella fase di pubblicazione del bando e ha verificato che non ci sono state irregolarità dal punto di vista delle azioni della NASA. E da qui la bocciatura del ricorso di Sierra Nevada. Questa decisione della GAO, quindi questo organismo di questa istituzione americana, ormai cancella definitivamente, almeno a breve o medio termine, la possibilità di vedere uno spazioplano riutilizzabile con trasporto di equipaggio, come veicolo di trasporto di equipaggi verso la stazione spaziale, quindi in missione in orbita bassa. Non sappiamo se nell'ambito della gestione di questi contratti, nelle procedure amministrative, ci siano delle altre possibilità per Sierra Nevada di contestare questi risultati o comunque di rientrare nel gioco di questo progetto in qualche modo. Quindi per il momento dobbiamo prendere atto del definitivo tramonto degli spazioplani, almeno nel breve o medio termine.
Ma dipende anche se riescono a trovare come promesso qualche alternativa, come cliente, diciamo.
Sì, o possono esserci alternative commerciali, quindi altri finanziatori, altri clienti, oppure sarà da vedere se riusciranno a trovare qualche scappatoia o qualche meccanismo di ripescaggio nell'ambito dei finanziamenti pubblici, quindi dei contratti NASA.
Beh, in generale tutto il lavoro di ricerca e sviluppo che è stato fatto ha un valore intrinseco, anche se non è stato selezionato da NASA. Qualcuno gli darà un valore, magari non sarà la gallina dalle uova d'oro che avevano in mente, ma non è da buttare. Sierra Nevada probabilmente non la vede come una sconfitta totale, l'avevano anche dichiarato nei vari comunicati stampa, che chiaramente devono avere una chiave positiva per il fatto che sono un'azienda. Credo siano un'azienda public company, nel senso non pubblica, ma
Quotate in borsa?
quotata in borsa, mi sembra, quindi c'è anche quello da tenere in considerazione, ma vedremo come prosegue. Noi siamo qua e riportiamo quello che accade. Qui c'è una notizia che potrebbe essere quasi una rubrica Io Robot, quindi abbiamo anche la sigarettina. Ci spostiamo dalla Terra alle orbite interplanetarie con la sonda Dawn.
Sì, effettivamente andiamo nella fascia di asteroidi. La sonda Dawn, dopo essere stata lanciata il 27 settembre del 2007, ha subito la fionda gravitazionale di Marte nel febbraio del 2009 per raggiungere la prima destinazione, che è stato l'asteroide Vesta. Dopo aver orbitato un po' intorno a Vesta, ha abbandonato Vesta e ora si sta avvicinando a Cerere, il più grande degli asteroidi. E infatti è stato poi, dopo che è stato declassato Plutone, è diventato un pianeta nano perché comunque è quasi 1.000 km, 950 km di diametro, forma sferica, sostanzialmente sferica, quindi a tutti gli effetti è un piccolo pianeta. E attualmente la sonda Dawn si trova a 640.000 km dalla sua destinazione finale e con una velocità relativa di 725 km orari. Consideriamo che questi chilometri orari in questo caso sono bassi proprio per il fatto che sta inseguendo il suo obiettivo e dovrà entrare in orbita intorno al suo obiettivo, quindi non può arrivare troppo veloce perché uno dei motivi principali per cui non può arrivare troppo velocemente è dato dal fatto che i suoi motori di propulsione sono motori a ioni che hanno una durata fenomenale, però hanno una spinta molto bassa e quindi comunque la sua frenata quando arriverà nella zona in cui dovrà rallentare per entrare in orbita intorno a Cerere, non dovrà avere una velocità troppo alta. Questo tipo di motori, fra l'altro, ha fatto un. Allora, l'avevo letto prima, adesso però me lo sto perdendo. Comunque, hanno di buono la lunghissima potenzialità di funzionamento perché hanno una spinta molto bassa, però possono funzionare per moltissimo tempo. E quindi la spinta si somma e ovviamente sul lungo termine riesce ad avere spinte anche sufficienti per spostamenti di lunga gittata. Il primo obiettivo di Dawn, fra l'altro, è stato, come dicevo prima, Vesta, che è un asteroide più piccolo, un po' più irregolare come dimensioni e completamente diverso rispetto a Cerere. Una delle particolarità di Vesta è che pare che si sia formato da materiali più radioattivi e quindi la sua temperatura anche del suo nucleo è più alta rispetto a quella di altri oggetti, mentre per Cerere siamo in situazione contraria. Cerere è un planetoide con una superficie ghiacciata, a quanto pare, comunque assimilabile ad altri satelliti che esistono già e che sono già stati visti nel sistema solare. E, il la missione di Dawn, appunto, è quella di raggiungere Cerere e fare una mappa completa della sua superficie e comunque analizzare, controllare con tutti gli strumenti di bordo, poter fare delle rilevazioni che non sono mai state fatte su questo corpo celeste. Corpo celeste che è stato scoperto nel 1801, e quindi da molto tempo che si conosce, fra l'altro si conosce da molto più tempo di quel Plutone che ha dato il via diciamo così, alla classe di oggetti dei pianeti nani. Plutone che in primo tempo, nonostante i suoi 2200 km di diametro, era stato classificato come pianeta, poi è stato declassato proprio per cercare di trovare una via di mezzo fra gli asteroidi veri e propri e comunque degli oggetti che sono già comunque di forma sferica, sono già di una certa dimensione, però non sono ancora pianeti perché non si possono considerare pianeti proprio per le dimensioni ridotte e soprattutto perché oltre Plutone, mi considero che sono molti altri oggetti che se ne stanno scoprendo sempre di più. E questi oggetti sono anche più grandi di Plutone, quindi è stato poi deciso di questo declassamento, che è stato anche portato dal fatto che Plutone ha l'orbita fuori dal piano dell'eclittica dove ruotano tutti gli altri pianeti. Comunque, tornando a questa missione, Dawn ha trascorso 14 mesi intorno a Vesta e quindi ha fatto una mappa completa di questo asteroide. Dopo aver abbandonato Vesta nel luglio del 2012, adesso si sta avvicinando, nel ma marzo di quest'anno entrerà in orbita intorno a Cerere, e quindi la sua missione diventerà una doppia missione, perché oltretutto forse è la prima missione che entra in orbita intorno a due oggetti così grandi. E quindi anche questa è una novità per quanto riguarda le missioni. Come dicevo, entrerà in orbita intorno al marzo di quest'anno. Ecco, ho ritrovato il motore a ioni ha raggiunto in questi giorni 5 anni di utilizzo complessivo. Quindi è un record anche questo, perché questo tipo di motore, come dicevo prima, ha una spinta molto bassa, però riesce a mantenerla per moltissimo tempo. 5 anni di spinta su un propulsore tradizionale non sarebbero mai neanche immaginabili. E appunto questa è un'altra caratteristica molto curiosa di questo veicolo. Aspettiamo che arrivi e vi daremo le notizie poi man mano che giungeranno. Una cosa che non ho detto è che la sonda Dawn è una sonda della NASA e quindi è controllata dal Jet Propulsion Laboratory di Pasadena. Ok, a te, Mike.
Ok, e direi che c'è ancora un'ultima rubrica, un'ultima notizia prima del giro di boa della puntata. Orion è tornata al Kennedy Space Center. Dov'è casa per Orion, Ricky?
Kennedy Space Center, infatti, dopo essere stata, diciamo così, ripescata al largo di San Diego, era stata fatta stazionare in primo momento proprio la base navale di San Diego, che se ci siete stati è una base piuttosto imponente. Dopodiché su strada ha fatto 4.800 km, si è fatto un coast to coast e finalmente è tornata nel suo hangar al Kennedy Space Center, dove gli ingegneri hanno potuto fare già le prime analisi preliminari, insomma anche visive dello stato sia dello scudo termico sia che del bordo della capsula, e così a questa prima indagine abbastanza così anche sommaria, se vogliamo dire, non sono stati riscontrati problemi. Ovviamente sono stati poi presi dei campioni, un occhio di riguardo sarà sicuramente impegnato per quanto riguarda l'analisi dello scudo termico, visto che, se vi ricordate, avevamo detto che forse c'era un problema di disomogeneità del processo produttivo dello scudo termico stesso, però L'avete visto anche voi, la capsula è rientrata comunque sana e salva e quindi grossissimi problemi non dovrebbero essersene. E si tratterà solo magari di affinare qualche tecnica o insomma, o cambiare qualche dettaglio. Insomma, questo tipo di volo di test, ricordiamo, era un volo di test, si fanno proprio per correggere il tiro. Niente, la notizia è tutta questa, però diciamo che se andate a vedere già da adesso l'articolo che trovate su Astronaut News, vedete la capsula col tipico aspetto abbrustolito all'esterno, insomma, che ricorda anche molto, magari avete più familiarità con le Soyuz quando rientrano, che le vedete più spesso con questo aspetto abbrustolito. Nei link della settimana c'è un bel video che insomma ci fa capire bene come mai questo genere di oggetti si abbrustolisce a questa maniera quando rientra sulla Terra.
Con molto ritardo sto arrivando a mettere l'immagine dal Astronaut News,
Ci
eccola
li
qua.
vediamo il camion che l'ha trasportata e lì appunto la capsula un po' così bruciacchiata.
Il mio computer è ancora in vacanza, ragazzi. Bene, ok, la lascio visualizzata per un po' mentre comincio ad arrivare. Era finita la notizia?
Sì, e più che altro come stiamo facendo per tutta la puntata, sono tutti dei trailer per quello che accadrà dopo.
Ah, è bello, comunque, meglio le promesse di qualcosa che accadrà. Che.
No, un'ultima cosa, l'avevo già detto, ma questa capsula, dopo essere analizzata, probabilmente verrà riutilizzata mettendola sulla cima di un missile balistico intercontinentale di quelli che hanno in disuso, gli americani ne hanno un bel po'. Verrà lanciato per testare la torre di fuga di Orion, quindi probabilmente intorno al 2018, vabbè, anche qui si parla di timeline abbastanza ipotetiche, è probabile che questa capsula ritornerà ad essere utilizzata per un test.
Ok.
Fra l'altro, Gagarin è partito, eh? Siamo già nel 1962.
Grazie a tutti.
Quelli abbiamo Shepard addosso. Anche. Abbiamo anche il volo di Shepard,
Sì,
Sì,
Shepard già
speriamo
nel
che continui.
61.
Era già la fine del 61.
No, è un mese dopo circa Gagarin,
No,
quindi a
ok, scusami,
maggio.
il primo volo orbitale invece quando è stato?
Ah, sì, Glenn nel
Glenn.
62, se non ricordo male.
Sono un pessimo storico. Bene, siamo allora al giro di Boal, il cosiddetto interludio, con il ringraziamento ai nostri articolisti, che anche durante le feste, con un ritmo ridotto ma costante, hanno rimpinguato gli articoli di astronautinews.it, dandoci modo di poter seguire l'attualità anche durante le vacanze, in particolare al caporedattore Alberto Zampironi. L'abbiamo citato prima, lo cito ancora adesso, perché se lo merita. L'altro ringraziamento è per chi ci sostiene e mi sovviene solo ora che non ho aggiornato la lista all'interno della nostra scaletta, quindi la devo recuperare. Mentre lo faccio, continuo a parlare, se ci riesco, praticamente per me è come giocolare con tre palline diverse, è difficilissimo. Vi invito a fare non, quella parte non economica, la parte economica arriva adesso, ma la parte in cui ci aiutate esponendo accidentalmente i vostri amici. Prendete tutti gli articoli che abbiamo condiviso durante queste vacanze, vedete se c'è qualcosa che vi piace. Ci sono gli articoli di Samantha, del diario di Samantha Cristoforetti che sono ricominciati, ne parliamo nelle nostre rubriche, li trovate su astronautnews.it, mandateli, metteteli su Facebook, fate sapere ai vostri amici che c'è un astronauta italiano nello spazio. Che scrive quasi tutti i giorni e ci informa su quello che accade là sopra. È bellissimo. È in italiano grazie alla traduzione di Paolo Amoroso. Fatelo, fatelo, fatelo. E se non vi piace quello che facciamo, scriveteci sotto perché non vi piace. Vediamo se possiamo ignorare il vostro suggerimento perché non è serio abbastanza, oppure venirvi incontro e correggere il tiro. Ovviamente non ho ancora recuperato la cosa. Partiamo Qualcuno mi vuole sostituire mentre recupero i nomi? È importante oggi.
Beh, diciamo che è altrettanto importante l'aspetto non economico del farci conoscere, perché noi siamo, come ricordavo prima, un'associazione il cui scopo principale è proprio la divulgazione, cioè la diffusione della cultura spaziale e di informazioni sulle attività spaziali. Quindi più persone sanno della possibilità di seguire le attività dello spazio attraverso di noi, più possiamo raggiungere i nostri scopi. E questo si può fare molto semplicemente quando trovate un nostro articolo o una nostra iniziativa che pensate sia interessante, non è detto che siano tutte interessanti. Potete condividerla, la maggior parte delle nostre pagine, dei nostri siti hanno i classici bottoni di condivisione social e quindi potete condividerla sui vostri social network preferiti.
Bene,
Sei riuscito a
quello.
trovare intanto l'informazione?
Ho dovuto usare un altro computer, ma sì. Ripristiniamo una vecchia tradizione di ringraziare per nome, non diamo il cognome così non dobbiamo preoccuparci di privacy e cose del genere, di ringraziare per nome i nostri donatori. Di solito lo facevamo anche per chi si iscriveva a ISA, poi abbiamo cambiato il meccanismo di scadenza delle tessere e quindi tutti rinnovano a gennaio e quindi adesso una piccola lista di persone che o hanno donato qualcosa o si sono unite a ISA o hanno rinnovato la loro tessera annuale e quindi ringraziamo Tommaso, Davide, Gianpietro, Stefano, Denis, Andrea, Davide, Marzio, Barbara, Emanuela, Galdel, Matteo, Roberto, Giorgio, Maristella, Giovanni, Deborah, Marco, Daniele, Marco, Renato, Matteo, Matteo, Paolo, Paolo per un'associazione, Ilenia, Andrea, Giovanni, Nicoletta, ciao mamma, Riccardo, Mirko, Marisa, Enrico, Emilio, Riccardo, Giuseppe, Luigi, Rino, Giulio, Marilena, Enrico, Matteo, Davide, Luigi, Michael, sono io, Marco, Marco, Mattia, Simone, Tommaso, Alberto, Andrea, Filippo, Paolo e Giovanni Battista, che non è il cognome, quindi ho dato solo il nome. Bene, grazie, grazie per chi ha rinnovato la sua membership a ISA, grazie per chi ha utilizzato semplicemente i bottoncini gialli su astronauticast.com per farci sapere che il podcast gli piace. E grazie. Sono tanti perché è gennaio. È stato una bella sorpresa aprire il report di PayPal che ha stampato Marco oggi pomeriggio. Bene, andiamo con le rubriche. La prima è quella che attualmente è la più amata ed è ritorno a. Mo' abbiamo anche il jingle. Ho grossi problemi tecnici, mi sento con un ritardo di un secondo, ragazzi. Paolo, parti pure.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. E Mike, di solito noi in questo jingle facciamo sentire un breve brano di una comunicazione radio, con Samantha. La voce di Samantha è inconfondibile, è facile, riconoscerla, ma mi chiedevo se vogliamo ascoltare sui canali pubblici della NASA. Ecco, l'abbiamo sentita adesso. Se vogliamo ascoltare su questi canali pubblici della NASA le comunicazioni radio degli astronauti attualmente a bordo, fra cui Samantha, come facciamo a capire chi sta chiamando chi, se per esempio sta chiamando la stazione o se sta chiamando il controllo terra? E poi, che cos'è questo Space to Ground che ogni tanto si sente nominare?
Le comunicazioni voce nell'ambito delle missioni spaziali in generale, in questo caso parliamo della stazione, programma della Stazione Spaziale Internazionale, seguono quella che si chiama Voice Procedure. non è quasi mai una legge ferrea. Cercate voice procedure su Wikipedia, ad esempio. Purtroppo esiste solo l'articolo in inglese e ho messo il link nella scaletta così finirà nelle note dell'episodio. Ci sono varie regole a cui attenersi per fare in modo che la comunicazione vocale, che normalmente è abbastanza diretta, quando ci si guarda in faccia è facile capirsi, è facile avere un feedback se quello che stiamo dicendo è recepito, basta un cenno, basta uno sguardo. Quando invece si parla o tra terra e lo spazio o tra due posizioni diverse del controllo missione o addirittura tra due diversi centri di controllo diversi, ci si deve attenere a delle procedure e a delle convenzioni che rendono la comunicazione parlata su canali solo voce più chiara e più affidabile. Come si fa a capire chi sta chiamando, chi sta parlando quando bisogna identificarsi su un canale? Chiedeva Paolo. Normalmente non è seguito assolutamente sempre, specialmente sui canali Space to Ground, ma normalmente si ha una cosa del tipo. Non è il caso della parte in cui ho fatto dell'audio di Samantha che ho fatto sentire adesso, però l'abbiamo sentito tante volte. Houston Station on Space to Ground 1 for un topic, qualcosa. Cosa significa? Questa è la chiamata standard. Prima si dice chi si vuole chiamare, chi si sta di chi si vuole attirare l'attenzione. Così in un canale silenzioso la persona che sente il suo call sign è subito posta in allerta e ascolta la chiamata. Quindi se un astronauta alla stazione spaziale vuole chiamare Houston in particolare, dirà Houston prima di tutto, perché è il call sign del mission control a Houston. Dopodiché la seconda cosa è la stazione che chiama. La stazione utilizza Station come call sign. All'inizio credo si volesse usare Alpha, poi si è scelto di utilizzare semplicemente Station, anche perché ce n'è una sola ora. All'inizio ce ne hanno due, anche se ad esempio Houston non aveva nulla da fare con la Mir, però si era dato un call sign speciale per la stazione spaziale. In questo caso si usa semplicemente Station. Poi, per come funziona il meccanismo di comunicazione vocale a terra, è importante specificare quale canale si sta utilizzando, perché normalmente, parlo anche per me quando sono in console, ho molti canali aperti. Immaginate, i canali si chiamano loop. Immaginate una grossa tastiera touchscreen con vari rettangoli che possono essere attivati o disattivati. Ognuno di quelli è un canale voce, che la maggior parte del tempo sono silenziosi, ma quando una persona lo seleziona e parla con il suo tasto push to talk, trasmette all'interno di quel canale ed è come una chat room. Nel momento in cui tu lo ascolti, senti tutta la voce tutte le voci che sono trasmesse su quel canale. Per questo è importante dire qual è il canale su cui si sta parlando, perché così la persona che ascolta una chiamata per se stesso sa su quale canale sta arrivando, così sa quale deve selezionare per poterci parlare sopra. Quindi Houston Station on Space to Ground 1 dice che la stazione spaziale sta chiamando l'attenzione di Houston, si identifica come la stazione spaziale e dice che sta parlando sullo Space to Ground 1. E normalmente si aggiunge anche un motivo della chiamata, così si sa assegnare una priorità al messaggio, si sa chi deve rispondere. Magari se la stazione dice Houston Station su Space to Ground 1 per l'attività su ARED, il controllore di volo che si occupa di ARED, il sistema di sollevamento pesi della stazione spaziale, sa che deve essere pronto a rispondere alle eventuali domande che il direttore di volo o il Capcom possano avere per poter rispondere alla necessità dell'equipaggio. Ma non è soltanto questo il voice procedure, ci sono anche una serie di altre convenzioni. Ad esempio, si può chiedere un voice check, magari il direttore di volo di Columbus, che ha il call sign call flight, vuole sapere da me se si sente bene, perché magari ha cambiato la batteria del suo dispositivo e qualcuno non ha capito cosa diceva, vuole semplicemente fare un controllo. Dirà GSOC Syscon, che è il mio call sign. Call Flight, On Your Loop. Il mio loop in questo caso è un loop interno che utilizziamo per la comunicazione con il flight control team, e io so che devo rispondergli su quel loop lì. E io mi dirà on your loop for a voice check, quindi il topic è un voice check, e io gli risponderò I read you 5x5, quindi 5 su 5, perché lo ascolto bene. Ovviamente se c'è una degradazione dirò 4x5 o 3x5, ed è una convenzione per non doversi perdere in mille parole come ti sento bene, non ti sento, adesso un po' rumoroso. Ti do un numero, così hai un'idea se sta migliorando, se sta peggiorando, se qualsiasi operazione di miglioramento sta avendo risultati sperati. Poi ci sono altre cose a cui magari siete abituati per i film, copy, per dire che si è ricevuto e si è compresa l'informazione che si è ascoltata. A volte si usa Roger, un po' meno nell'ambito nostro, ma non è necessariamente vietato. Questo viene dall'ambito militare, si usava R in telegrafia per indicare la ricezione del segnale, del messaggio, e in alfabeto militare inglese non è Romeo la R ma è Roger, quindi si diceva Roger in audio per dare il segnale che si è copiato. Poi si dice ad esempio say again invece di repeat. Quindi, se io non ho capito posso dire say again per farti ripetere ancora quello che hai detto, ma non repeat, perché in alcuni eserciti si dice repeat quando si intende continuare a sparare al bersaglio. Non, siccome non si spara sulla stazione spaziale, non è un grosso problema, e spesso qualcuno che non ha tanta esperienza di voice procedure lo usa e non succede assolutamente nulla, però normalmente si dovrebbe dire say again e non repeat. E poi si dice ad esempio Wilco, è una contrazione di will comply, che implica che abbiamo ricevuto l'informazione e che faremo qualsiasi cosa ci è stata chiesta di essere fatta. Ad esempio il flight director mi dice di abilitare un centro di ricerca per poter dare comandi al suo payload, e gli dico Wilco perché lo vado a fare, e poi lo chiamo ancora per dirgli che è stato fatto. Poi ci sono anche tante altre cose come go ahead per dire poi proseguire, magari c'è stata una chiamata senza topic e gli dico ok vai avanti, dimmi quello che devi dirmi. Dicevamo space to ground. Cosa sono gli space to ground? Gli space to ground sono quattro canali voce, esattamente come quelli che ho descritto adesso per parlare tra i centri di ricerca o tra il flight control team e ad esempio il ground control team. Invece questi sono, lo dice il nome stesso, space to ground, canali tra lo spazio e terra. Sulla stazione spaziale ce ne sono quattro, erano solo due fino a un anno, quasi due anni fa, ora sono quattro, Space to Ground 1, 2, 3, 4, molto fantasiosamente. Space to Ground 1 e 2 sono in banda S e Space to Ground 3 e 4 sono in banda KU. C'è una sorta di distribuzione per, innanzitutto perché così si va a utilizzare tutta la banda a disposizione nelle due bande, ma anche per ridondanza. È successo quando c'erano soltanto due canali in banda S che un problema alla connettività della banda S a bordo della stazione ha fatto sì che non si poteva più parlare con la stazione. Ricevevamo la telemetria, ma l'unico modo per comunicare con loro era ad esempio una chiamata voice over IP, che non è sempre possibile senza un coordinamento precedente, o i canali in VHF analogici dei russi, ed è così che è stato fatto per comunicare come ripristinare il la situazione. E in questo caso, se fosse stato oggi, semplicemente si sarebbe data una chiamata sullo Space to Ground 3 o 4 che viaggiando in una banda diversa sarebbero stati disponibili. Il link che abbiamo dato qualche puntata fa, dove viene trasmesso 24 ore su 24 la diretta della stazione spaziale, si ascoltano tutti e quattro questi canali mixati insieme in un video. Non è molto agevole, ma è abbastanza raro che due canali vengano utilizzati contemporaneamente, anche se un altro dei motivi per cui ce ne sono quattro è anche di supportare più attività in parallelo. Si possono ascoltare tutti e quattro E quando uno di questi canali è occupato da i cosmonauti che comunicano con Mosca e quindi utilizzano la lingua russa, c'è anche un'ulteriore comunicazione dell'interprete in russo che parla sopra gli astronauti a un volume che sono un volume un pochino più basso e permette di capire cosa dicono anche i russi se non parlate in russo. Credo che metteremo ancora il link perché Paolo ne voleva parlare un po' più nel dettaglio. Dico bene?
Il link dei
Di questo stream.
canali
Di questo stream.
dello stream, sì, possiamo ripeterlo proprio perché abbiamo parlato di queste comunicazioni. Possiamo seguire l'audio delle comunicazioni radio con la stazione spaziale e ascoltare anche Samantha, naturalmente, che parla. E proseguiamo con una breve lezione di astronomia per capire perché Samantha e il suo equipaggio, l'ultimo dell'anno, non hanno potuto nemmeno provare a vedere i fuochi artificiali, appunto i fuochi di fine anno. Il terminatore è la linea che su un corpo celeste separa la parte illuminata dal sole, dove c'è giorno, da quella non illuminata dal sole, dove c'è la notte. Il terminatore che conosciamo meglio, anche senza però sapere che si chiama terminatore, è quello della Luna, che nel corso delle fasi lunari, del mese lunare, cambia di forma e di posizione di notte in notte, e ci appare generalmente come una linea d'arco che separa la parte illuminata della falce lunare, dove c'è giorno su un emisfero del nostro satellite, da quella dove non c'è ancora, dove c'è la notte lunare. Anche la Terra, come tutti i pianeti e i corpi solidi del Sistema Solare, ha un terminatore. Possiamo visualizzarlo con un semplice modello. Immaginate di prendere un oggetto tondo, può essere un frutto come una mela o un'arancia. Prendiamo anche una fonte di luce che rappresenta il Sole, per esempio una torcia elettrica con cui illuminiamo il nostro modello di Terra.
Scusa Paolo, mi viene spontaneo, hai un terminatore proprio appena sopra la fronte tu.
Ah certo, ho una falce di fronte delimitata da un terminatore, per chi sta seguendo le nostre immagini. E dicevo che possiamo costruire nel nostro modello una torcia elettrica che illumina l'oggetto tondo, per esempio la nostra arancia. E se lo osserviamo in una stanza in penombra, vediamo che un emisfero dell'arancia è illuminato, dove c'è il giorno della nostra Terra, e nell'altro, dalla parte opposta, è notte. Nello spicchio, subito sotto la lampada, nello spicchio della nostra arancia, abbiamo grosso modo la posizione del mezzogiorno, cioè in quelle zone della Terra è grosso modo mezzogiorno. Quindi dalla parte opposta, nell'emisfero notturno, al di là del terminatore, abbiamo più o meno la mezzanotte. Ed è lì che nella notte dell'ultimo dell'anno, in quelle zone della Terra, in quello spicchio della Terra dalla parte opposta nel nostro modello a dove si trova la lampada del Sole, stanno festeggiando il passaggio al nuovo anno e quindi si fanno i fuochi d'artificio. In questo periodo, però, l'orbita della stazione spaziale, che possiamo in generale immaginare come una circonferenza che avvolge la nostra arancia, non è passata nella zona notturna. È un periodo che viene descritto, ne ha parlato Samantha nel diario, come un periodo ad alto beta, si intende alto valore dell'angolo beta, e questo significa che la nostra circonferenza, più o meno, insomma, circonferenza un po' schiacciata perché è un'ellisse che rappresenta l'orbita della stazione spaziale, normalmente in altri periodi non di alto beta, attraversa in parte l'emisfero dove c'è diurno, dove c'è il giorno, e in parte quello notturno, quindi la stazione si sposta alternativamente dal giorno alla notte. In questo periodo, quindi, nelle ultime settimane, il piano dell'orbita, cioè la nostra circonferenza, è stata grosso modo parallela al terminatore, rimanendo però nella parte illuminata della Terra, il che significa che la stazione spaziale si è mossa prevalentemente seguendo il terminatore terrestre, quindi non spostandosi nella parte notturna. E quindi, se Samantha e il suo equipaggio non hanno potuto raggiungere con la loro stazione spaziale le zone in cui dalla parte opposta del pianeta si festeggiava l'inizio del nuovo anno e quindi si sparavano i fuochi di artificio. Questo paio di settimane delle vacanze di Natale però non sono state un periodo di riposo completo per l'equipaggio e anche per Samantha, che ha continuato sia gli esperimenti sia le attività di manutenzione e gestione della stazione spaziale. Tra gli esperimenti, questa volta vorrei parlare non di esperimenti di medicina e di scienze della vita, che pur ci sono stati, ma di nuovi esperimenti che riguardano questa volta la tecnologia. Il primo dei due che vorrei segnalarvi, si chiama WiseNet, è una sigla che significa Wireless Sensor Network, ed è un esperimento veramente geek, molto interessante dal punto di vista tecnologico, perché si tratta di una rete wireless di sensori. Sono sensori di temperatura, intensità luminosa e umidità che Samantha ha sistemato all'interno del laboratorio europeo Colombo. Sono dei sensori che trasmettono continuamente, quindi viene registrata, questi valori rilevati. L'esperimento ha un doppio obiettivo. Il primo è quello di dimostrare tecnologicamente la possibilità di gestire, di realizzare una rete wireless di questo tipo, una rete a bassissimo consumo. I sensori poi rilevano questa serie di valori ambientali che danno anche un'idea del bilancio energetico all'interno del laboratorio Columbus. Quindi nel laboratorio Columbus è presente una certa quantità di energia, per esempio il flusso d'aria può creare delle correnti che possono essere sfruttate per la produzione di energia o anche la luce presente nel laboratorio. E quindi il secondo obiettivo di questa rete di sensori è vedere, visto che questi sensori hanno un bassissimo consumo, se è possibile prelevare dall'ambiente una parte di questa energia e aiutano a fare queste valutazioni i dati rilevati dai sensori in modo da alimentare questa rete. Quindi è un esperimento di dimostrazione tecnologica. L'altro esperimento si chiama ISERV in sigla, ISS servir, servire è una parola spagnola che significa servire proprio. Il verbo servire. È un esperimento di osservazione della Terra che si svolge nel laboratorio americano Destiny. Il laboratorio Destiny dispone di una apposita finestra, un finestrino vero e proprio per l'osservazione della Terra. Si tratta di un oblò, la forma circolare di un oblò, del diametro di una cinquantina di centimetri. E in questo oblò possono essere sistemati una serie di telescopi o attrezzatura di ripresa fotografica per osservare il nostro pianeta, perché ricordiamo che la stazione spaziale è un satellite e quindi è utilizzabile anche per osservare la Terra, non soltanto per fare esperimenti nell'ambiente a microgravità all'interno senza guardare fuori. Questo esperimento ISERV comprende un telescopio puntato proprio in questa finestra di osservazione del laboratorio Destiny, che si chiama in sigla WORF con la W iniziale, che sta per Window Observation Resource Facility. E a questo telescopio è collegata una fotocamera che mi sembra di aver capito sia una fotocamera commerciale. Il sistema acquisisce immagini del nostro pianeta, della superficie del nostro pianeta, con uno scopo primario di dimostrazione tecnologica, cioè quello di acquisire esperienza nell'acquisizione automatica di immagini del nostro pianeta e della Terra, ma poi le immagini raccolte sono utili anche per il monitoraggio ambientale dal punto di vista, per esempio, della valutazione dell'impatto dei disastri ambientali o anche per decisioni che riguardano l'ambiente. Nell'ambito di questo esperimento, Samantha ha rimosso il telescopio e la fotocamera di osservazione. Tornando all'esperimento che citavo prima, WiseNet, Samantha ha installato, ricordavo, i sensori e ha configurato la stazione base che gestisce questa rete, sempre all'interno del laboratorio Columbus. Ma dicevamo che Samantha non si è occupata nel periodo di fine anno soltanto degli esperimenti, ma ha svolto anche una serie di attività di manutenzione e gestione della stazione spaziale. In particolare, ha usato una serie di strumenti per raccogliere misure di quello che si chiama flusso IMV, cioè delle misurazioni del flusso IMV. Si tratta di misurazione del flusso dell'aria all'interno del segmento internazionale della stazione spaziale, una serie di misurazioni che vengono fatte in prossimità delle bocchette di ingresso o di uscita dell'aria della ventilazione, del sistema di ventilazione. E ha fatto anche un'ispezione delle griglie di questi punti di ingresso e di uscita della ventilazione, e le misure e le ispezioni sono fatte per valutare periodicamente lo stato di funzionamento della stazione spaziale, quindi valutare lo stato di salute dei sistemi di bordo. Sempre nell'ambito di queste attività di controllo e verifica, ne ha fatto un'altra che si chiama ISS Safety Video Survey. In pratica, Samantha ha utilizzato una videocamera per fare un giro in alcuni punti della stazione, in alcuni moduli della stazione, e riprendere tutto quello che c'era in giro. Queste immagini servono ai tecnici a terra per valutare la configurazione all'interno di questi moduli. Per scopi di valutazione di identificare possibili rischi. Innanzitutto per vedere se la grandissima quantità di attrezzature e di oggetti che sono stivati e conservati nei vari moduli siano messi in modo tale da non ostruire innanzitutto delle possibili vie di fuga, quindi punti di passaggio nei portelli tra un modulo e l'altro, ma anche per non ostruire dei sistemi importanti per la sicurezza della stazione, per esempio delle porte per inserire delle aperture per inserire gli estintori nel caso si debba spegnere un incendio. In queste immagini si valuta anche se la disposizione del materiale può creare dei rischi di infiammabilità. Quindi Samantha ha raccolto queste immagini che poi vengono analizzate dai tecnici a terra. Questo tipo di riprese dell'interno dei moduli della stazione per le valutazioni di sicurezza vengono fatte ogni 6 mesi dagli astronauti a bordo della stazione spaziale. Samantha ha fatto anche il meccanico, o forse potremmo dire il carrozziere, perché ha dovuto fare una modifica a un pezzo di un componente della stazione spaziale. Il componente di cui parliamo è un piccolo modulo che si chiama PMA3, che sta per Pressurized Mating Adapter, è semplicemente uno di quelle boccaporti di attracco che venivano utilizzati dallo Space Shuttle quando arrivava sulla stazione, e in generale sono delle boccaporti di attracco per dei veicoli spaziali in visita alla stazione. Siccome questo PMA3 deve essere spostato da un punto all'altro, da un boccaporto all'altro, da un portello all'altro del nodo 3 su cui si trova collegato, nella nuova posizione che verrà ad assumere, c'è una piastrina che interferirebbe con la posizione del nuovo portello, cioè non entrerebbe nella posizione del nuovo portello. Quindi Samantha se non ricordo male, non ricordo se ha fatto questa operazione. Ah no, è stata aiutata, ecco, da Terry Wurtz nel fare questa operazione. Ha tagliato via da questa piastrina del componente del PMA3, un componente che si chiama Controller Panel Assembly in sigla CPA. Ha tagliato via questo pezzo in modo da poterlo inserire al punto giusto. Queste sono una serie di attività di manutenzione e gestione della stazione spaziale, ma nel periodo delle feste Samantha ha approfittato anche per andare dal parrucchiere. Come si chiama il parrucchiere di Samantha, Ricky?
Si chiama, come lo chiamiamo? Lo chiamiamo come col suo nome vero o con un nomignolo
Ah, come
che...
vuoi.
No, in questo caso è stato Terry Virts ad aiutarli insieme ad Anton Scaperlo. Mi ha fatto ridere la cosa perché proprio durante il fest, durante i pranzi e le varie cene con le famiglie, sa, chiaramente essendoci io, salta fuori spesso l'argomento Samantha, allora una delle cose che mi dicono, ah, ma guarda, abbiamo visto le immagini, questa, come se la coccolano, l'aiutano a tagliarsi i capelli. Cioè, in realtà è anche questa che sembra una cosa, insomma, un po' campata per aria, è una cosa studiata per tagliare i capelli a bordo della stazione spaziale, come qualsiasi altra cosa, bisogna prima fare delle prove a terra. Infatti, gli astronauti tra le migliaia di training che fanno a terra c'è anche il momento in cui si allenano a tagliarsi i capelli, perché comunque non è una procedura tra virgolette banale, proprio la prima cosa su cui bisogna stare attenti è che i capelli non svolazzino via una volta tagliati, si vadano a infilare, magari non vadano ad otturare le bocchette di aerazione. E quindi la prima cosa da fare è catturare i capelli non appena tagliati, ed ecco perché una singola persona in autonomia difficilmente riesce a tagliarsi i capelli, soprattutto dietro la nuca. Bisogna che dietro ci sia quello che lo taglia, dotato anche con un aspirapolvere in modo che riesca a catturare immediatamente i capelli. Però la procedura completa comincia con il lavaggio della testa di chi si vuole tagliare i capelli, il lavaggio della testa. Lo ricordiamo, non pensate che ci sia una doccia, qualcosa di simile alla doccia, perché comunque l'acqua a bordo della stazione spaziale comunque deve essere razionata e nonostante anche in passato si sia provato a fare degli esperimenti con una doccia molto simile alla terra, ci sono problemi di spreco d'acqua, appunto, anche problemi di possibile soffocamento degli astronauti, perché l'acqua l'avete visto in milioni di video cosa fa a gravità zero, in assenza di peso, tende ad aggregarsi per tensione superficiale e se magari si porta vicino al viso, questa rimane attaccata alla faccia, non scivola via e non so, in un attimo di distrazione può portare al soffocamento all'astronauta. Pensiamo anche a Luca Parmitano, quello che è successo durante la sua passeggiata extraveicolare. Quindi si preferisce un lavaggio a secco, cioè ci sono degli asciugamani apposta, sono imbevuti di liquido e poi uno shampoo a secco, vengono passati sulla testa, comunque i capelli vengono inumiditi e a quel punto si può procedere al taglio dei capelli. Il taglio dei capelli più o meno, cioè, dipende anche da astronauta a astronauta, però normalmente ci si taglia i capelli tipo una volta al mese, una volta ogni 2 mesi. Ad esempio, però, non so, se pensiamo a astronaute con i capelli lunghi tipo Karen Nyberg, compagna di viaggio di Luca, non penso si sia mai tagliato i capelli, anche perché insomma, lei comunque porta i capelli lunghi, non, ha deciso, ha optato per tenerseli raccolti e diciamo, ha bypassato la procedura. Quindi ci si lava i capelli. E l'altro astronauta deputato al taglio si munisce anche di aspirapolvere per aspirare i capelli tagliati. In questo caso c'era un apprendista parrucchiere, che in questo caso era Anton, quindi c'era Terry che tagliava e Anton che aspirava. E se avete seguito Samantha su Twitter avete praticamente la sequenza completa di queste operazioni di taglio, con tanto di foto che comunque troverete anche nelle note dell'episodio. Quindi Samantha, oltre a fare manutenzione alla stazione spaziale, come ci raccontava Paolo, ha fatto anche, diciamo, manutenzione su se stessa e sono sicuro che poi ricambierà il favore a sua volta, quando sarà il turno di tagliare i capelli ai suoi compagni di avventure, ai suoi compagni di volo. L'avventura di Samantha continua e noi continueremo a raccontarla in questa rubrica che si chiama Ritorno al futuro.
Grazie Ricky, grazie Paolo. C'era una domanda, vero Paolo? Però mi sa che sei appena tornato, ce l'hai pronta? No, mentre la prepari, mi è venuto in mente che mentre parlavi del WiseNet, del nuovo sistema di sensori wireless, ce n'è un altro simile, già in funzione di NASA, si chiama IWIS, è stato installato su Columbus di recente. Adesso sono stato a casa malato un paio di giorni, non sono sicurissimo che l'installazione sia avvenuta, ma è interessante perché pensate alla stazione spaziale come un grosso sistema di cilindri metallici e il truss, l'intero traliccio, hanno ovviamente delle vibrazioni. E tutte queste vibrazioni sono modellizzate matematicamente, così si sa quali operazioni possono essere pericolose perché si avvicinano magari alle frequenze di risonanza della struttura e quando invece ci sono delle vibrazioni che non si vogliono, come durante alcuni esperimenti molto delicati in cui gli astronauti sono a cui l'astronauta viene chiesto di non effettuare, ad esempio, sessioni di allenamento sul tapis roulant, perché per quanto isolati trasmettono alcune vibrazioni alla struttura. Con questi sensori, anche quelli di WiseNet, si può validare se questi modelli effettivamente poi hanno un riscontro reale sui dati osservati, perché potrebbe essere che si è un po' troppo conservativi. Magari si dice agli astronauti: no, non potete esercitarvi in quell'ora lì perché abbiamo questo esperimento. Normalmente gli esperimenti di quel genere vanno di notte, ma a volte sono esperimenti che richiedono l'assistenza di un astronauta, quindi vanno messi di giorno e gli astronauti durante il giorno hanno questo vincolo di non potersi allenare.
La
Con
serrata
questi
Marangoni.
Ad esempio, è vero, ne avevamo parlato, giusto? Con questa validazione di questi modelli, magari non cambia nulla, magari si continuerà ad avere questo vincolo perché il modello era corretto, ma magari si riesce a rilassare un pochino i vincoli e avere un pochino più di libertà. Oppure si potrebbero scoprire, ad esempio, che alcune operazioni che non dovrebbero avere effetti sulla struttura, come il movimento degli Sargei, i motori che orientano i pannelli solari, che fanno in modo che i pannelli solari siano sempre girati verso il sole e che seguono il sole nel movimento apparente mentre la stazione gira intorno alla Terra per massimizzare la produzione elettrica. A volte questi motori, che sono comunque in funzione da tanti anni, hanno dei problemi e trasmettono anch'essi alla struttura delle vibrazioni inattese, che non è facile caratterizzare perché se l'astronauta li nota, magari sono anche fin troppo potenti, oppure è difficile isolare che provengono effettivamente da quello, perché non si ha riferimento temporale preciso. Se invece si ha l'output di un accelerometro o di una serie di accelerometri sparpagliati per tutta la stazione, si possono correlare i dati con i movimenti del Sargei e scoprire che magari c'è un problema anche lì. È bello vedere che la stazione non prevedeva questo tipo di sensori, ma nel corso degli anni si è pensato di aggiungerli e sì, sono esperimenti veri e propri, danno sia dei dati scientifici, sia dei dati ingegneristici per il mantenimento della stazione. Abbiamo una domanda allora, Paolo.
Sì, è questa domanda che ci fa ancora Pafina Shinigami su Google Plus. Innanzitutto ci fa gli auguri di buon anno, la ringraziamo e li ricambiamo e chiede: poco prima di Natale leggevo un paio di articoli che parlavano che la fine della ISS sarà nel 2020. È vero che verrà inabissata nell'oceano? Non c'è modo di prolungare la sua vita? In che modo verrà fatta scendere sulla Terra? Non c'è modo di recuperare almeno in parte alcuni elementi tipo i pannelli solari? O semplicemente studiarla in qualche modo, ad esempio a caso il comportamento dei materiali a contatto con le radiazioni solari per così tanto? Beh, innanzitutto distinguiamo gli aspetti tecnologici della fine della vita della stazione spaziale con gli aspetti gestionali. Per quanto riguarda gli aspetti tecnologici è semplice: tutte le stazioni spaziali, in generale tutti i grandi veicoli spaziali di grandi dimensioni, vengono tolti di mezzo, per così dire, allo stesso modo. Vengono fatti rientrare distruttivamente nell'atmosfera in zone disabitate, quindi tipicamente nell'oceano. Si fa una manovra simile a quella del rientro controllato dei veicoli con equipaggio, ma si fa invece in modo che la traiettoria, invece che essere creare la minore quantità di sollecitazioni possibili al veicolo, crei la massima resistenza in modo da distruggerlo completamente oppure in gran parte. Quindi dall'orbita si accendono i motori in direzione contraria al movimento della stazione spaziale, il veicolo comincia a scendere seguendo la traiettoria di distruzione programmata. Questa è la fine che hanno fatto praticamente tutte le stazioni spaziali dagli anni 70 fino ad oggi. La vita operativa pianificata attualmente della stazione spaziale è fino al 2020, cioè è il periodo in cui tutti i partner internazionali sono d'accordo nel gestire la stazione. Si sta valutando se prolungare la vita operativa fino al 2024, ma soltanto alcuni dei partner si sono dichiarati disponibili. Le trattative proseguono e non sappiamo ancora se dopo il 2020 ci sarà un'estensione del periodo utile della stazione spaziale, ma di questo avremo modo di riparlare. Grazie comunque a Paffina per la domanda. Concludo dicendo, riguardo all'ultima parte della domanda di Paffina, che sarebbe certamente interessante studiare i componenti della stazione spaziale per l'esposizione prolungata all'ambiente dello spazio, all'ambiente dell'orbita, ma sarebbe molto costoso una volta superata la vita utile dei componenti, tenere in orbita la stazione, quindi ci vorrebbero delle accensioni periodiche dei motori, dovrebbe essere raggiunta da veicoli con motori sufficientemente potenti per tenerla in orbita e questo sarebbe antieconomico e troppo costoso.
E anche riportare eventualmente a terra qualche pezzo è sempre molto complicato.
Certo,
Lo diciamo
ancora più costoso e
spesso,
complicato.
che una delle caratteristiche dello Space Shuttle, ad esempio, era che aveva una grande capacità di carico anche in rientro, mentre adesso qualsiasi mezzo che abbiamo, vabbè, in particolare adesso solo Dragon riesce a riportare a terra carico utile, si parla di qualche chilogrammo di materiale, non di certo una paratia o una.
O le 400 tonnellate della stazione.
Esatto.
Molto bene, allora dovremmo avere ancora, è una puntata bella lunga, abbiamo ancora una rubrica, le storie di Nonno Apollo. Ce la fai Paolo?
Io sì.
Bene, allora nuova sigla, vai.
Pensando alle missioni interplanetarie giapponesi ci vengono in mente quelle recenti, sfortunate, rocambolesche, per esempio la missione Hayabusa verso un asteroide oppure la missione Akatsuki verso il pianeta Venere. Ma in realtà il Giappone non solo ha una lunga tradizione di esplorazione interplanetaria e di successi in questa esplorazione, ma anche un primato veramente interessante, un primato di cui possiamo parlare perché è caduto proprio ieri un anniversario che lo ricorda. Perché il 7 di gennaio del 1985, oggi è l'8 gennaio, cioè 29 anni fa, venne lanciata la sonda interplanetaria giapponese Sakigake, che in lingua giapponese sembra significhi pioniere. La sonda Sakigake era progettata per studiare la cometa di Halley, per avvicinare e studiare la cometa di Halley nel suo passaggio del 1986. La cometa di Halley è la più famosa cometa periodica tra quelle facili da osservare, tra le più facili da osservare. È un periodo di 76 anni. E con questo lancio, avvenuto nel 1985, il Giappone diventò la prima nazione, oltre agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica, a lanciare una
Sono
missione interplanetaria. No,
passati poi 30 anni, perché adesso siamo nel 2015, quindi è
io
un
ho ancora
bel
29 anni e sono dell'85. Infatti, la
tempo. Oh.
sonda Sakigake è dedicata a un astronomo giapponese, Gake, e a me. Vabbè, sì.
Saki Gake.
Quindi, sì, sono passati 30 anni a proposito. ho anche sbagliato i conti. Quindi la sonda Sakigake venne lanciata nel gennaio del 1985 e poco dopo raggiunse la cometa di Halley l'11 marzo, per la precisione, avvicinandosi a poco meno di 7 milioni di chilometri dalla cometa. La sonda era attrezzata con strumenti per misurazioni di plasma e di campi magnetici interplanetari, ma soprattutto aveva uno scopo di dimostrazione tecnologica per valutare, per esempio, le prestazioni del lanciatore, del razzo con cui era stata lanciata. Dopo l'incontro con la cometa di Halley era pianificata una seconda visita a una cometa, la cometa 21P Giacobini-Zinner, programmata per il 1998, ma questa seconda parte della missione venne abbandonata per la fine del propellente, per l'esaurimento del propellente che avrebbe consentito la manovra di avvicinamento. Si mantenne il contatto telemetrico con questa sonda fino al 15 novembre del 1995 e per qualche anno, fino al 7 di gennaio del 1999, si continuò a ricevere poi anche il segnale di una portante da questa sonda, ma il contatto venne definitivamente perso in questa data. È interessante ricordare che la sonda Sakigake faceva parte di quella che venne chiamata l'armata Halley, cioè una serie di sonde e veicoli spaziali che vennero messi in campo in quegli anni per studiare il passaggio della cometa di Halley. Ricordiamo che dell'armata Halley fecero parte 8 veicoli spaziali. Innanzitutto il più conosciuto, che è la sonda Giotto dell'Agenzia Spaziale Europea, di cui si parlò di più perché raccolse le riprese fotografiche più spettacolari della cometa, ma anche l'Unione Sovietica insieme con la Francia contribuì a questa armata con 2 sonde, la Vega 1 e la Vega 2, che dopo aver visitato il pianeta Venere raggiunsero la cometa di Halley studiandola da vicino. Ma anche il Giappone partecipò con 2 sonde, non soltanto la Sakigake di cui abbiamo parlato prima, ma con una sonda gemella che si chiamava Suisei o anche Planeta. Suisei in giapponese significa cometa, quindi un nome particolarmente appropriato. Era una sonda gemella della Sakigake, solo che in più aveva una camera, un sistema di ripresa di immagini nell'ultravioletto. Venne lanciata questa sonda Suisei l'8 marzo del 1986, scusate, il 18 di agosto del 1985, raggiunse la cometa di Halley l'8 marzo del 1976 a una distanza minima di poco superiore ai 150.000 chilometri. E poi naturalmente abbiamo la sonda Sakigake. Furono anche utilizzati altri veicoli e sonde interplanetarie non progettate specificamente per avvicinarsi alla cometa, ma che fornirono osservazioni utili di questo corpo celeste. Ricordiamo in particolare il Pioneer 7, una sonda in orbita eliocentrica, il Pioneer Venus Orbiter della NASA, anche il Pioneer 7 era della NASA, il Pioneer Venus Orbiter era in orbita intorno a Venere, ma da quel pianeta riuscì a fare delle osservazioni interessanti, e per finire una sonda di cui abbiamo avuto modo di parlare molto negli episodi precedenti del podcast, che è la International Cometary Explorer, era stata ribattezzata così anche se in origine si chiamava ISEE-3, è una sonda di cui recentemente un gruppo di esperti ha riottenuto parzialmente il controllo e ha ristabilito il contatto radio. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Avevo letto della armata Halley proprio in occasione di ISEE, quindi ero preparato questa volta se mi avessi interrogato un pochino, ma tipo dal 5 al 6. E siamo arrivati alla fine, alla sequenza di link della settimana. 2 video, un'immagine. Il primo è stato già toccato di sfuggita durante le notizie, il rientro da bordo della Dragon. Vediamo se lo riesco a mettere mentre Ricky lo descrive.
Hai detto Dragon o Orion?
No, ho detto Dragon, ma vabbè, ma abbiate pazienza.
Come dicevo prima, Orion è tornato a casa, ma c'ha, oltre alla marea di dati scientifici, ci ha fornito anche un video veramente unico nel suo genere. Se avete seguito il volo di Orion effettivamente durante la missione, vedevate delle telecamere che inquadravano fuori dal finestrino, quindi avete visto la terra e insomma un bellissimo panorama. Queste stesse telecamere hanno continuato a riprendere anche durante il rientro e ci sono delle bellissime immagini che Mike sta facendo vedere in questo momento del momento più critico del rientro, ossia quando la capsula viene circondata da plasma incandescente che poi gli darà questo l'effetto abbrustolito di cui si parlava prima. È fantastico questo video perché vedete esattamente il cono allungato, l'imbuto allungato della scia di plasma generata dalla capsula. Normalmente sono immagini che magari sono simulate al computer oppure in gallerie del vento molto particolari, invece quella che vedete in questo caso è quella reale. NASA ha anche messo sotto una musica un po' inquietante, però no,
Sì. Che
ci sta bene.
è
L'ho
meglio non
mutata
far
per
sentire
te.
adesso.
Paura dei copyright bot. All'inizio, specialmente, adesso ho rimesso il video all'inizio, non so come, ma sta funzionando. Mi ricorda le lampade a plasma per il colore del plasma, appunto. E il motivo è che la materia è esattamente la stessa. Avete presente lo stato della materia? Avete presente quelle lampade dove si mette il dito e parte c'è una fascia di plasma ionizzato tra il centro ad alta tensione e la superficie della sfera. Mi ricorda quello. Bene, cambia molto verso la fine perché lo sta ancora caricando qua.
No, no, adesso perché la parte molto cioè, particolarissima è
Ah,
questa qua del
sì,
primo
l'ho
video.
anche
Poi
visto,
dopo però
infatti.
il video praticamente dura 10 minuti, che è praticamente quasi in tempo reale tutto l'iter di rientro. E praticamente in quel momento iniziale dove c'è la scia di plasma è anche il momento in cui a terra c'è la perdita di comunicazioni. Poi dopo, insomma, le immagini sono più, diciamo, più vicine a quello già visto, quindi si aprono i paracadute e fino allo splashdown della capsula. Molto, molto, molto bello e interessante. Speriamo che magari anche quando Orion sia operativo ci sia modo di prendere ulteriormente queste fasi. L'altro link della settimana è un timelapse che ho realizzato io e che incredibilmente sta avendo un discreto successo su YouTube.
Per discreto successo ricordiamo
Sto
che è
mostrando il
stato
discreto
visto quasi
successo.
oltre 305.000 volte.
Ma la prendiamo un po' alla lontana, diciamo che questo tipo di timelapse lo potete realizzare, non mi sono inventato niente, le immagini sono pubblicamente disponibili su un sito che si chiama, l'abbiamo detto mille volte sul podcast, Gateway to Astronaut Photography, eol.jsc.nasa.com, che proprio recentemente si è rinnovato. Ed è estremamente più fruibile anche da chi magari non è, insomma, super pratico. Prima per trovare le immagini, insomma, per fare l'integrazione del database, bisognava un attimo farci un po' la mano. Invece adesso hanno fatto, giustamente, a mio parere, hanno fatto un'interfaccia molto più user-friendly, si può quasi usare anche da mobile, che prima era una cosa cioè, proibitiva.
Dolorosa.
E sì, potete. In prima battuta, il metodo di ricerca dell'immagine è molto semplice: vedete un planisfero, voi selezionate un'area di interesse. Non so, volete vedere le foto che sono state scattate sopra l'Italia. Selezionate l'Italia, selezionate foto da quale missione e il database. Poi, dopo vi ritorna l'immagine, e poi dopo potete filtrare ulteriormente la vostra ricerca. Queste immagini sono del 12 dicembre, diciamo di un sorvolo della ISS notturna per praticamente longitudinalmente all'Italia e niente, sono, non ricordo esattamente quanti fotogrammi ho elaborato, però un migliaio di fotogrammi e il risultato è questo. E, ripeto, potete farlo anche voi. Di solito le immagini vengono rilasciate sul sito circa una settimana di distanza dallo scatto, quindi queste immagini del 12 probabilmente l'ho caricato il 19 o il 20. Poi c'è stato un lungo stop per questa pausa natalizia, però poi ieri sono andato a interrogare il database, c'erano tipo qualcosa come 15.000 immagini nuove che praticamente coprono dal 21 di dicembre fino al primo di gennaio, quindi c'è ancora tanto tanto materiale. Ho già dato un'occhiata magari di immagini notturne, non ce ne sono tantissime proprio per quello che abbiamo raccontato prima, che la ISS era in alto beta, quindi non c'erano passaggi così prolungati di notte se non parzialmente, però insomma sbizzarritevi perché c'è veramente tanto tanto materiale, oltre a quello che magari vedete pubblicato da Samantha o da Terry sui vari social network. Se voi andate sul sito potete trovare un sacco di immagini e potete anche insomma scaricarle, rielaborarle come ho fatto io, non c'è nessunissimo problema. Sono liberamente disponibili, non vi dovete registrare, non dovete fare nient'altro che andare sul sito.
Ma NASA ha mai pubblicato questi timelapse loro direttamente? Sono sempre stati fatti dalla
allora, comunità? Sul vecchio sito di Hall c'erano anche delle loro versioni di timelapse. Quindi c'era una categoria proprio video in cui erano quei non so se è presente su YouTube, se vai a cercare è sempre ISS timelapse, sono quei video che hanno quella tipica mascherino introduttivo con scritto immagini dei expedition tal dei tali bla bla bla, quelle sono fatte da però poi se andate sempre su YouTube e scrivete ISS timelapse, il 90% dei risultati sono fatti da appassionati e da privati cittadini, no, come si dice, da appassionati che hanno preso le immagini e le hanno montate.
Non c'è praticamente più un documentario sulla Terra di alcun genere che non abbia questi timelapse montati da qualche parte nella sequenza di immagini. Ormai, cosa sono? 4-5 anni, no, che si fanno?
È da un po' che si fanno. Poi c'è stato Don Petit che ha veramente standardizzato la procedura e quindi anche gli astronauti
ha popolarizzato il genere.
Sì, da lì, tra l'altro hanno tantissime macchine fotografiche, loro ogni tanto ne piazzano una lì a fare a scattare di continuo, però soprattutto quelli notturna che mancavano un po', ecco, quella è stata donna a renderlo fattibile o comunque avere l'idea, insomma, perché non tutti gli astronauti magari sono fotografi, Don è anche fotografo e quindi ha dato il là a tutte queste questo tipo di fotografie.
Aveva fatto anche quella specie di coperta per togliere i riflessi, ce ne sono tanti, ci sono molti frame qua in cui si vedono riflessi, flash, sì. LED sì, rossi sì, che sì, lampeggiano sì, sui vetri della cupola.
Tipo qui, tipo, sì.
Questo qua è abbastanza frequente, dove ho il mouse, non so se si vede.
Sì, magari Don era proprio rigorosissimo qui, sì, insomma, magari, cioè, come dicevo, ci sono tante macchine fotografiche lì, allora magari una la lasci fissa a fare timelapse, sì, sì, e poi con l'altra fai le foto e ogni tanto ti salta fuori il LED della macchina o il display sotto della cupola. Che...
Ma non ci trovo niente di sbagliato un'idea di dove sono state fatte queste foto. Quindi,
se abbiamo astronauti in ascolto, diciamo non preoccupatevi dei riflessi, anche se non vengono bene, l'importante è farli questi timelapse.
Già, se non sbaglio c'è anche un payload che dovrebbe automatizzarle queste cose, no? C'era Nightpod, non so se faceva qualcosa di simile. Vabbè. Ultimo link della settimana, dopo il Manda su 5 c'è anche l'Uccello 9. Tra l'altro abbiamo dovuto tradurre l'Upgoer 5 di Randall Monroe da xkcd.com. Questo non è di Randall, è stato fatto da un altro utente di Reddit. Non è originalissimo, Vi ricordavate magari che cos'è il Mandasu 5? Era un diagramma che mostrava il Saturno 5 spiegato con le 100 parole più utilizzate della lingua inglese, e nient'altro. Quindi non si poteva dire cose come ossigeno, non si poteva dire cose come motore, perché ovviamente non fanno parte delle 100 parole più utilizzate. E l'uccello 9 è il Falcon 9. Spiegato con la stessa tecnica, è abbastanza divertente se conoscete l'inglese, ma anche se non lo conoscete, basta che sappiate le 100 parole più utilizzate in inglese e riuscite a comprenderlo perfettamente. Non è originalissimo, ma ovviamente è divertente, ci fa sorridere in quanto appassionati di spazio. Vale le note dell'episodio, così ve lo potete guardare per conto vostro. Ultima cosa prima dei saluti, una volta alla fine della puntata davamo l'almanacco degli eventi astronomici del mese successivo, perché quando lo facevamo Astronauticast era un podcast mensile, e quindi sono lieto di annunciare che da qualche parte, forse oggi, ci sarà la 400ª Orbital Trim Maneuver di Cassini. Cassini, quindi accenderà i suoi motori di manovra per una impercettibile variazione della sua orbita attorno a Saturno, magari per allinearsi meglio per un flyby con uno dei satelliti di Saturno, oppure per orientare la sua posizione per attraversare la cintura degli anelli di Saturno, o chissà cosa. Comunque è la 400ª volta. Una volta lo facevamo sempre notare che erano una cosa molto frequente, non troppo divertente discutere, ma erano sempre nel nostro calendario. Quindi, visto che la
Ed
400ª, e Filippo l'ha
è
segnalata.
stato un tormentone dei primi anni del nostro podcast.
Sì, era una inside joke. E quindi non vi invitiamo a ascoltare le primissime puntate, ma sappiate che viene da lì. Magari gli ascoltatori di lunga data se la ricordano. Sono ormai le 11:32 per chi ci ascolta in diretta. Abbiamo fatto una puntata lunghissima, ma ci stava perché abbiamo avuto una pausa natalizia. Avevamo voglia di tornare ai microfoni e raccontarvi cosa è cambiato nel periodo non collegato, come dico sempre. Ma è anche arrivato il momento di chiudere, dare una pausa alla mia voce e cercare di togliermi questa influenza di dosso. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. È tutto. Facciamo il giro da Carmagnola.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
Ciao Luigi, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, e vi ricordo che fino alla prossima settimana potete partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, sento che siamo tutti sani,
Sì,
anche io. No, ma anche io non sono, ho la tosse che mi perseguita. Guardate, avevo qua lo sciroppo pronto per l'uso quando è entrata la diretta. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato. Alla prossima puntata da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
torneremo in diretta giovedì prossimo, come al solito. Ormai riprendiamo la solita cadenza settimanale. Fino ad allora, come diceva Paolo, ci trovate su forumastronautico.it, tantissimi nuovi utenti in questi giorni, stiamo approvando come se non ci fosse un domani, ma siccome un domani c'è, ci leggiamo sul forum domani. E fino ad allora, ad Astra.